Epifania del Signore. Dice, ma la Befana cosa c'entra? Niente. Epifania è una parola latina, greca, greco-latina, che significa rivelazione, manifestazione. Se voi oggi andate al presepio giù, vedete che il presepio si è arricchito di tre personaggi. Sono i magos, i magi, sono gli scienziati, i dotti, gli intellettuali. Fino adesso i nostri presepi erano visitati da umili genti, i pastori, i Betlemme, che sono accorsi al richiamo degli angeli per adorare il bambino Gesù. Oggi questo bimbo di Betlemme, che non è più nella grotta, avete sentito il Vangelo? I magi lo trovarono nella casa. E beh, povero bambino Gesù. Maria era poverissima, d'accordo, ma non poteva tenere un bimbo dentro una stalla. Penso che dopo un anno, circa un anno e mezzo circa, avrà trovato una sistemazione più decorosa. Il Vangelo parla di casa, sarà stata una grotta più vivibile, no? Non era più nel luogo dei pastori. Arrivano i magi, gli scienziati dall'Oriente, guidati dalla stella, una cometa miracolosa, e vengono per adorare questo bimbo, e in lui riconoscono, mediante l'offerta dei doni, oro, il re, l'incenso, la divinità, la mirra amara, la passione di Cristo. Cristo, vero Dio, vero uomo e vero re. Ecco il perché dei magi. Questa è la storia. Epifania. Poi questa parola è stata storpiata. Epifania in Befania, e quindi in Befana, la strega che viene sul tetto e porta i doni ai bambini, o porta anche il carbone. Io non so cosa voi abbia portato, spero a tutti cose buone. Amici, io però vorrei andare a fondo del problema. Il presepio lo contempliamo, ci dà gusto a vederlo. Ci hanno detto a proposito, dice, ma sto presepio lo guastate? Beh, tutti gli anni l'abbiamo guastato. Dice, ma tanto bello, tenetelo per sempre, ci mettete... Beh, è bello davvero, eh. Ci ha messo un mese a farlo su questo presepio laggiù, molto bello, bello. L'anno prossimo avremo nuove idee. Comunque il presepio è sempre bello, è sempre un bimbo che si rivela ai pastori prima e agli scienziati dopo. Epifania. Epifania è la festa della manifestazione di Dio. Vedete, la nostra religione, a differenza delle altre, è una continua epifania. È un Dio che si manifesta in continuazione. L'essenziale del cristianesimo è appunto che Dio si fa conoscere sempre sotto forma sensibile. Sempre. Quando è cominciata l'epifania del Signore? È cominciata nel paradiso terrestre. Bello il racconto della prima pagina della Bibbia, no? Quando Dio prendeva sotto braccio Adamo e conversava con lui, si confidava con lui, apriva il cuore. Attenti a sta parolina, perché manifestarsi è aprire il cuore. Due ragazzi che si vogliono bene, che fanno? Si aprono il cuore, si confidano, si rivelano. Il fidanzamento dovrebbe essere fatto per questo, non per sciocchezze, per conoscersi. Ma la vera conoscenza non è quella dell'intelletto, è quella del cuore. Che dice Pascal? Le ragioni del cuore sono sconosciute alle ragioni dell'intelligenza. È vero, è vero. Sapete che solo chi ama comprende, solo chi ama capisce, solo chi ama è sensibile e attento. Vedete, un sordo canta, l'innamorata è sorda. Un sordo non può sentire, un cieco non può vedere. Dio che ti ama, tu lo scopri che si rivela solo quando lo ami. Il Dio non è il Dio dei teologi, ma è il Dio dell'amore, dell'incarnazione. È il Dio che si fa presente in mezzo a noi. Domanda angosciosa. Io me la sono fatta ad Auschwitz, quando, progredendo di capannone in capannone, il mio cuore si sgretolava, si spaccava, soprattutto davanti alla sofferenza degli innocenti e dei bambini. Non potrò mai dimenticare quella stanza dove c'è una montagna di scarpine, occhialini, camicine, capelli, una montagna di capelli. Non potrò mai dimenticare là dove quei delinquenti, i torturatori, facevano esperimenti chimici e scientifici sui miei bambini per torturarli. E io mi chiedevo, e la domanda mi è sorta imperiosa, prepotente, quando sono sceso giù, sotto nel bunker di Padre Kolbe. E lì ho risentito nel mio cuore angosciosa questa parola: Dio, dove stavi? Ma dove stavi tu davanti alla ferocia disumana di quei mascalzoni che trucidavano i loro fratelli, che li uccidevano con il gas e poi li bruciavano nel forno che io ho visto con i miei occhi, ho toccato con i miei occhi? Tu dov'eri? Dov'eri? Mi consolo che anche Papa Benedetto, andando ad Auschwitz l'ultima volta, anche lui si è posto questa domanda: dove eri quando qui accadevano queste disumanità? Ma Dio c'era anche dell'inferno, e Dio c'era laggiù in quella cella, da dove con odore di morte saliva la preghiera di Padre Kolbe, la litania: Ave Maria, prega per noi, Santa Maria, Madre degli uomini, Madre della pace. Lì ho risentito le grida urlanti di benedizione di Edith Stein, benedetta dalla croce, l'ebrea convertita al cristianesimo, monaca di clausura poco lontano dal campo, è la grande filosofa Edith Stein, santa benedetta della croce. E allora ho detto: vedi, Dio si è rivelato a chi? A coloro che nel cuore avevano l'amore. Anche dell'inferno Dio si è rivelato in questi uomini giganti che amavano. Padre Kolbe, che ha dato la vita per salvare un polacco padre di due bambini, ricordatelo questo. Come quel prete ortodosso l'altro ieri, domenica scorsa, oggi è a Brindisi l'alma di questo prete, nella Norman Atlantic. Quando si è visto chiamare per essere salvato, accanto a sé c'era una donna con due bambini. Cosa ha fatto questo sacerdote? Signora, si accomodi. E lui si è attaccato alla scialuppa, precipitato nel mare. Oggi è a Brindisi il suo cadavere. Ha dato la vita per una mamma con i due bambini. Vedete, in quell'inferno della Norman Atlantic, dov'eri, oh Dio? Eri tu in quel gesto d'amore. Non in quei prepotenti di uomini che hanno picchiato le donne e i bambini per potersi salvare, ma era quel Dio in quel cuore di un prete che ha dato la vita per salvare la mamma e quei due piccolini. Amici, io penso che oggi una delle domande più angosciose del mondo moderno sia questa: Dio, ma parli ancora? Dio, ci sei? Il famoso silenzio di Dio, che è cominciato nel paradiso terrestre, quando Dio si è visto l'uomo, Adamo, ribellarsi al suo amore e interrompere il suo colloquio d'amore. In quel momento Dio ha pianto per l'uomo. Non è che ha cessato di amarlo. Lì è iniziata la passione di Dio per non potersi comunicare all'uomo che lo aveva respinto, che non l'amava più. Lì è cominciata la passione. Quando ero ragazzo, io leggevo moltissimo al liceo. Fra i libri che ho letto c'era La peste di Albert Camus, La peste. Mi ricordo che questo episodio, queste parole mi fecero tanto colpa, avevo 17-18 anni. lo ritrovate stamattina. Pensate, pensate che roba, lo ritrovate. Mi hanno fulminato. Quest'uomo filosofo ateo, che di fronte alla sofferenza dei bambini innocenti, ha detto: dove stai, o Dio? Dove? Dimmi dove. Stai lassù, stacci, non abbiamo bisogno di te. Com'è possibile che soffra un bambino innocente? Non sei un padre non può permettere queste cose. È lo scandalo della sofferenza degli innocenti, dei bambini innocenti, che è l'ostacolo più grosso per poter credere. Dice Albert Camus nel libro La Peste, facendo parlare uno dei personaggi, il dottore, dice: poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, forse sarà meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte senza alzare gli occhi al cielo dove egli se ne sta zitto. Amici, come rispondere a questa domanda lancinante? Ma veramente Dio ha smesso di parlare? Vi ricordate sulla croce Gesù, prima di morire? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Papà mio, io sto morendo qui, dove stai? Perché non mi difendi? E uno poteva dire: ma Gesù Cristo, tu sei venuto in terra per questo, ora in croce ti ritiri indietro? No, non era Cristo pauroso della morte, della sofferenza. Gesù citava il Salmo 22, in cui proprio si diceva: Dio mio, mi hai abbandonato. Vedete, un figlio può cessare di essere figlio, ma un padre non potrà mai cessare di essere padre. Ve lo ricordo, a me questa frase mi ha colpito. Un figlio può rinnegare la sua figliolanza, un padre non potrà mai cancellare la sua paternità. Sulla croce Dio non ha cancellato la paternità nei confronti di Cristo. Ce l'ha perché Cristo sembra un disperato. Non è un grido di disperazione. È il grido, attenti bene, se non capite, non del figlio che si rivolge al padre, ma è il grido del peccato che si rivolge a Dio giustizia. Ora, Dio giustizia non può abbracciare il peccato. Ecco perché l'ho abbandonato. In quel momento Cristo, sulla croce, non era più il figlio del Padre che lo supplicava, era tutti noi, era il nostro peccato, la nostra ribellione, la nostra colpa che gridava contro il Padre perché parlasse. E Dio non parla davanti al peccato, lo giudica e lo condanna. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Amici, ma Dio ha parlato sempre. Dio ha parlato... Vedete, ha parlato nel paradiso terrestre con Adamo e lui ha interrotto il discorso. Dio ha parlato ad Abramo 1800 anni prima. Abramo ha visto Dio, ci ha parlato con Dio: esci dalla tua terra e va dove io ti condurrò. Pensate, stomino qua non si è chiesto e non gli ha chiesto: dove mi mandi, perché mi mandi, quando mi devo fermare, con chi devo andare. Dio non fa tanti discorsi. Dio ti comanda e ti guida e ti illumina. Non ti dà le spiegazioni, non è tenuto. Abramo, nostro padre della fede, è il primo che ha cominciato la nostra salvezza. E Dio lo conduce nella storia, perché Abramo si è fidato di Dio. Abramo ha amato Dio. Attenti, Solo chi ama ha una fede profonda in colui che parla. Solo chi ama. Amici, due ragazzi innamorati o si parlano o tacciono. Quando è che si capiscono? Quando? Se uno è indifferente, se uno è sordo, se uno è poco attento, se uno è distratto, tutti quelli che hanno queste caratteristiche non possono capire l'altro che parla. Dice: ma tu non parli mai? Colui che invece è attento capisce anche i movimenti degli occhi, del viso, anche il sorriso, anche il modo come ti pettini, perché l'amore ti fa capire tutto. Direi, in proporzione dell'amore, noi capiamo colui che parla. Se amiamo Dio, lo sentiamo e lo vediamo parlare dappertutto. Se siamo sordi, ciechi, disattenti e distratti, per noi Dio non parla mai. Quante volte voi mi dite, nella vostra esperienza quotidiana, se non fosse stato il Signore riguardando il mio passato, ma come ho fatto a venire avanti fra tante sofferenze, fra tante bastonate? È Dio che mi ha condotto. Ditemi, perché dite così? Perché amate il Signore. Ma uno che non ama Dio non dice mai questa espressione, perché colui che non ama non capisce, non è attento, è distratto, pensa alle sue piccole cose. Due innamorati che si vogliono bene si capiscono al volo, non c'è manco bisogno di parlare. Si parla con gli occhi, mica si parla solo con la bocca. Voi sapete che nella comunicazione la parola è a una percentuale minima. È il suono, il tenore della voce, l'espressione che conta, non tanto il parlare, come tu parli. Dio, amici, parla con amore e vuol sentire nell'altro una risposta d'amore. Se tu ami, capisci. Se tu ami, sei attento, ascolta. Dio ha parlato ad Abramo e l'ha condotto verso la salvezza. Dio ha parlato a Mosè nel roveto ardente. Bello, bella, Benigni è stato formidabile quando ha parlato del roveto ardente, no? Simbolo dell'amore. Cos'è l'amore? È un fuoco che brucia e non si consuma mai. Ma che bello, amici che mi ascoltate. L'amore è un fuoco che brucia sempre, ma non si consuma mai. Chi ama e non si esaurisce mai. L'amore è inesauribile. Pensate Dio che è infinito. Che fornace ardente d'amore. E dice il gasolio a tutta birra. Perché Dio non può venir meno al suo amore. E noi lo sentiamo parlare in proporzione della fede, dell'amore che abbiamo per Lui. Dio ha parlato attraverso i profeti. La nebbia, il fuoco, il tabernacolo, il tempio, ma soprattutto ha parlato in Gesù Cristo, quando il velo del silenzio eterno si è squarciato dall'alto in basso e abbiamo sentito gli angeli cantare gloria a Dio nell'alto nei cieli e pace agli uomini di buona volontà. E quelle parole rivelavano che cosa? Il più alto mistero d'amore, la più alta espressione che è l'incarnazione, et verbum caro factum est. Ieri vi dicevo, l'altro ieri, l'Eterno si fa tempo, il silenzio si fa vagito, la divinità si fa umanità, e tutto in un insieme, in un quacervo di unità, per cui la storia dell'uomo è la storia di Dio, e la storia di Dio è la storia dell'uomo. E questa storia è inscindibile. Ma ci pensate, amici? È inscindibile. Da quando Cristo è in mezzo a noi, è uno che parla in continuazione con amore. Basta porsi sulla stessa lunghezza d'onda. E ci poniamo attentamente sulla stessa lunghezza d'onda, gli innamorati si capiscono al volo. Dio parla sempre. Sembra che Dio taccia. Il mondo di oggi, vedete, bella la prima lettura di oggi, meravigliosa Isaia. Se l'avessimo vista scritta nel giornale stamattina, no? Sentite che bella, qualche squarcio. Alzati, oh Michele, cantacelo, alzati, rivestiti di luce, mi raccomando, è stupenda. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla su di te. Ecco, la tenebra ricopre la terra. Porca ragazzi, altro che tenebra oggi. Oggi è nebbia fitta, avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore. Quando a Santa Lucia c'è la nebbia, e appunto San Giovanni non si cammina, manca 50 metri non si vede, in piazza 4 novembre splende il sole, perché la nebbia non oscura il sole nelle altezze. Allora, se tu vuoi vedere, cocco mio, devi alzarti su, va su in alto, e lì troverai il Signore. Su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Ecco, cammineranno le genti alla tua luce. parole profetiche, doni fra quanto succederà questo fra poco. Siamo giunti, amici, da dritta al doni, che io ci capisco. Non siamo molto lontani dai grandi avvenimenti del mondo. La gente ruzza, la gente gioca, la gente non capisce. Sentirete che nanna, Padre Eterno ci fa capire subito al volo. Non vi dico quel che disse Papa Giovanni Paolo II, se no vi spaventate, ma è in arrivo su tutti i binari, eh? La gente fa finta, i presepi non si fanno per onorare i musulmani, il Cristo si toglie dalle pareti degli ospedali, dalle scuole, perché è un'offesa a quell'altri. Qui, tu, aspettate, non vi c'è lungo da aspettare. Che diceva il Pascoli? Canco tardi non ti sia grave, dice la poesia del Pascoli. Aspetta un altro momentino, Dio risplenderà, state tranquilli. Credetemi, fra poco il Signore risplenderà nel mondo. I giochi degli uomini stanno per finire, cominciano quelli di Dio, quelli seri. E allora capiremo cos'è l'amore di Dio. La Madonna si sgola sti giorni, cioè, aiutatemi, ho bisogno della vostra preghiera, dei vostri sacrifici perché il mio piano si realizzi. È tornata Monica da Medjugorje e si dirà quel che è successo laggiù. Amici, mi ha detto che c'era un pienone, ma la fa paura Medjugorje l'altro ieri, ci vuole il vigile urbano per poter andare alla messa, pienone dappertutto. Ma come mai quest'ansia, questo richiamo da tutto il mondo, questa voglia di Dio, questa sete di Dio? E ci credo, siamo tutti esauriti, siamo tutti stanchi, oppressi, disidratati di fede, disidratati. Tocca bere, amici, se no si muore. Bisogna vivere di Dio, tocca tornare a vivere di Dio, dell'acqua che zampilla fino alla vita eterna. E allora, dice il profeta, guarderai, sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà, si dilaterà, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza di tutte le genti. Se questa pagina l'avessimo visto stamattina sui giornali quotidiani, avremmo detto, ma che pagina stupenda. O dico, cocco, sono, sai quant'è? 2800 anni che l'hanno scritta. No, attualissima, amici, il silenzio di Dio. Dio non è in silenzio. Colui che ha fatto la bocca, forse è muto? Colui che ha fatto gli occhi, forse è cieco? Colui che ha fatto le orecchie, forse è sordo? Siamo noi che siamo ciechi, muti e sordi, non Dio. E allora, amici, io vi invito oggi in questa festa dell'Epifania, che voi apriate il vostro cuore come io lo apro a voi, che diventiamo innamorati di Lui. E quando siamo innamorati di Dio, sentiremo un Dio che non solo vede, che non solo ascolta, ma un Dio che è folle per l'uomo. Capiremo la pazzia di Dio. Guardate, Dio è talmente folle per l'uomo, pazzo. Chiudo con una frase della Madre Speranza. Mamma mia. Eravamo nel 48, mi pare. Ma prima ancora negli anni 20, negli anni 30, la madre aveva scritto queste parole. Ma la codificazione precisa è negli anni 40, per il 48, era maggio. Scrivi Speranza. Gli uomini mi pensano come un terrorista. Anche a me era detta la madre Speranza, queste parole, io le ho sentite dalla sua bocca. Ma io non sono così. Mi dipingono un Dio che non esiste, io non sono quello che pensano gli uomini. Io sono colui che tutto perdona, non tiene in conto dei peccati, tutto cancella e ama l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. Ma ci pensate che roba? Un Dio che non può fare a meno di noi, un Dio che è pazzo della mia miseria, del mio nulla, pazzo d'amore per noi. E aggiunge la Madre Speranza: davanti a Lui, peccato piccolo, peccato grave, è un nulla quando intervengono il dolore del cuore e le lacrime della penitenza. Sentite che roba. E ama il peccatore più incallito, sentite, come un padre è una madre. Il peccatore più crudo, incallito, il più lontano, il più avverso, il più abietto, Dio lo amerà, ama così teneramente, con un cuore di padre e di madre. Buona Epifania, che voi possiate scoprire il Dio che parla. Dio parla sempre, parla attraverso il sole di stamattina, parla attraverso la malattia che ci ha colpito stanotte, ha parlato anche attraverso la morte di Pino Daniele. Sì, quanti ragazzi sono andati a Gubbio tempo fa per ascoltarlo. Dio ha parlato a tutti quelli che lo conoscevano e che seguivano la sua musica anche attraverso la sua morte. 59 anni, che riflessione. Amici, anche, parla del dolore, parla della gioia, parla del bimbo che è nato stamattina, parla di quel bambino che ti accarezza e ti guarda con quegli occhi smarriti che ti buttano a terra. Dio parla attraverso tu, parla attraverso la vostra carezza del nonno, della mamma, parla attraverso anche una buona cucina. Sì, Dio parla. Quando è che capisci queste cose? Solo quando ami. Dimmi quanto ami e ti dirò quanto comprendi. Parola di Pascal.